oggi il Signore parla di adorazione a Dio in spirito e verità. Vorrei chiedere insieme con voi al Signore di donarci di poter sempre fare così, di adorarlo in spirito e verità, anche se io personalmente non capisco tanto che cosa questo voglia dire. Ma lo stare insieme nella preghiera vuole essere anche un modo di aiutarci a intraprendere o continuare questo cammino di sempre più profonda conoscenza e amore di Lui. Per questo gli chiediamo ancora all'inizio di questa Eucaristia di aprirci il cuore, di liberarlo da ogni male e di metterci in un cammino buono, pieno di speranza e di gioia.
Ho preso a richiamarsi i vari livelli terrestri fondamentali che si afferma in modo molto forte. Cioè, da una parte, l'incontro iniziale con Cristo, che con Gesù, perché è molto presente nella prima parte di tutto quel discorso di Maria, e dall'altra parte questo incontro iniziale introduce tutto il discorso dell'adorazione in spirito al Padre. Lo Spirito Gesù l'ho detto molto nella direzione del Figlio, per un'adorazione a Dio che è fatta da figli nel Figlio, insomma. Questi due livelli si intrecciano con altri due che mi pare che anche qui dominano molto. C'è la parte, il rapporto stretto con Israele, che qui viene affermato da una frase molto, molto forte, e d'altra parte come questa adorazione di Israele poi venga sfoci e venga anche trascesa in parte nell'adorazione che diventa il nuovo tempio che è il corpo e la persona di Gesù, insomma, per tutti gli uomini.
A me sembra importante questo. Gesù dice: sono io che parlo con te. Dirà la stessa cosa anche a cieco quando vede di nuovo e dice: ma chi è il Signore? Perché io credo in Lui. E lui ancora dice: sono io che ti parlo. Quindi, insomma, questa parola adesso è quel regno di Dio che si è fatto vicino. E poi ricorda anche quella, quando il Signore dice: questa parola non è lontana da te, ma è nella sua bocca, nel tuo cuore. Sono questo regno, questa parola che adesso si è fatta proprio carne, quindi tutta questa faccenda dell'adorazione, insomma, che adesso però è una cosa molto stringente, insomma, è quella cosa molto, molto intima, molto personale, quindi è proprio questa parola che è accanto a te, nel tuo cuore, che non si deve andare a cercare chissà dove, ma è lì.
Anche per me è stato centrale, luminoso, il versetto 26, appunto, quando ascoltando le dice Gesù, riferito alla donna di Samaria: sono io che parlo con te. Questo è il punto, l'apice, il momento in cui tutto quello che noi possiamo preparare e in certo senso fare nei confronti di Dio si ferma e cede il passo all'altro, a lui che parla, a lui che viene, a lui che dice. Quindi sì, la richiesta quotidiana che devo fare al Signore è proprio di far questo, cioè che a un certo punto la mia preghiera, per quello che posso tentare di esprimere nella grande tradizione dei padri, possa cedere all'avvenimento della sua venuta, della sua presenza, della sua parola. Per cui quel sono io che parlo con te mi sembra l'apice della preghiera, dell'avvenimento della fede, quando tutto diventa questo, che non sono io che leggo, che parlo, che cerco, che faccio, ma è Lui. È tutto raccolto nel mistero meraviglioso della Sua parola. Sono io che parlo con te. È la grazia che mi sembra dobbiamo domandare ogni giorno. Certo, domandare anche di poter al limite proprio anche leggere la scrittura, eccetera, tutto quello che... Ma però questo è l'evento centrale e supremo del mio rapporto con la parola di Dio, del nostro rapporto con la parola di Dio. Quando è Lui che dice sono io che parlo con te. È la grazia da domandare ogni giorno, mi sembra questo. Posso pensare che agli orari della giornata devo pregare con quella parola, bene. Ma l'evento è l'altro. È quando io posso con stupore accogliere Gesù che dice sono io che parlo con te. La preghiera nel suo apice, nel suo cuore, mi sembra sia questo.
Così fai le cose, incrociamo questo versetto 22, che mi ricordo che ho detto che fu tolto a un certo punto dalla lettura, perché c'è questa affermazione che la Svezia è dei giudei. Quindi a un certo punto non bisognava dirlo questo qua. O poi mi dimentico qualche tempo fa, proprio in febbraio, quando è successo il primo incidente fra Russia e Ucraina, Gesù ha proposto che appunto ucraini e russi in qualche modo fossero come samaritani e giudei, cioè invece non invece è così, e così vanno avanti. Ora mi sembra questa salvezza che viene dai giudei, mi pare sia importante, non ci dimentichiamo, perché noi facciamo confusione, facendo confusione creiamo i grandi pasciughi, non solo i belli grandi, ma i piccoli, la nostra famiglia, la mia casa, i nostri figli, i nostri porti interni, insomma. O mi pare che questo versetto di due, c'è tante altre cose dette oggi, che sono tante cose da dire, sia importante, perché a volte ci dimentichiamo, se io un giudeo, capono, quindi se è giudeo, adesso io vado sul tubo, però sembra che proprio, ricordo una volta, forse domani, c'è che proprio l'essere giudeo, leggere, scrivere le cose in un certo modo cambia testa, oppure ti fa vedere cose con notti diverse, con un paio di occhiali diversi. Questa salvezza è dei giudei, insomma, è, non viene, è. E quindi è così, è così. Quindi bisogna a volte capire una testa cambia. Adesso faccio un discorso lungo per dire che ho letto un tempo fa, così in una trasmissione, che diceva che in qualche modo l'uso di questi aggeggi qua è importante, però c'è un punto quando cambiare di linea. Vediamo che io parlo con la Carla, io parlo in italiano e poi in francese, non capisco niente. O questo modifica la testa, sembra grave, a questo punto uno vede una persona uguale a lui, prima mio nemico, ma come è nemico? Si parla un'altra lingua, come la lingua? È un umano, è un uomo, insomma, se vedi Dio, sembra. Scusate, forse sono uscito dal seminario, comunque si è importante il versetto 22, ecco.
Sembrerebbe che il dialogo tra la donna e Gesù ha delle curve molto, molto strette, in un qualche modo un po' anche incomprensibili, però mi sembra che ci sia un dato comune, che è quello del tempo, cioè Gesù dice alla donna: hai avuto 5 mariti e quello che hai adesso non è tuo marito. Come anche per il problema dell'adorazione, dice: viene l'ora, è adesso, in cui adoreranno in spirito e verità. C'è una realtà antica e c'è una realtà di adesso, che è quella dove appunto la donna non ha marito e gli antichi luoghi di adorazione, sia quelli leciti, cioè Gerusalemme, sia quelli non corretti, non reggono più, cioè non c'è più il luogo di adorazione, ci deve essere un luogo di adorazione nuovo, nell'adesso, come anche ci deve essere un marito, che non è solo i mariti antichi, ma è nuovo, insomma, in qualche modo, un marito nuovo. Ecco, quindi mi sembra che forse c'è una sottolineatura appunto di quell'adesso, di quell'ora che viene, insomma, che un po' unisce il testo. Poi, vabbè, mi sembrava come ieri si diceva che in qualche modo il dono di Dio, che quando si diceva se conoscesse il dono di Dio, diventava anche il modo di superare quelle che erano le antiche inimicizie, le antiche difficoltà che c'erano tra i giudei e i samaritani. Anche adesso in qualche modo questo nuovo modo di adorazione, ecco, supera l'antica vertenza, ecco, qual è il posto, ecco, nell'uno nell'altro, anche se il posto di Gerusalemme era in realtà il posto definito nella storia della salvezza, però adesso anche questa cosa è superata.
Mi sono fermata sugli ultimi versetti perché mi sono insomma, stupita che la donna, ascoltando Gesù, insomma, arrivi a dire: ma so che deve venire il Messia. Cioè, questo mi ha fatto pensare, cioè Gesù parlandole suscita in lei una memoria, insomma, che non era scontata, perché se è un popolo che ha seguito degli dèi, ecco, invece qualche cosa lei sa, ecco. Quindi c'è questa memoria, questo ricordo che viene suscitato in lei mentre Gesù le parla, ecco. E poi anche un'attesa in lei, perché dice: so che deve venire il Messia e quando viene, verrà, ci annuncerà o svelerà ogni cosa, insomma, questo cammino che Gesù le fa fare. Insomma, anche noi aspettiamo lo Spirito che insegna e ricorda, insomma, che questo è nell'attesa della Pentecoste.
Bene, allora...
No, volevo soltanto dire che mi sembrava molto legato anche il passo degli Efesini, dove appunto c'è come una varietà di persone che però vengono come e nella preghiera e nella, insomma, come spinti tutti uniti, dice poi per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, quindi tutto una unità che si ricerca, e poi dice che arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo, anche per quelle parole appunto adorare in spirito e verità. Mi sembra che tutto questo che viene detto oggi in questa lettera e questa ricerca di essere tutti uniti, ma appunto per una pienezza, perché poi Cristo, fino a raggiungere la pienezza di Cristo, che sia dentro di loro, di ciascuno, e quindi è come edificare insieme lo stesso corpo di Cristo. Allora mi sembra che anche questi samaritani, insomma, che adesso, dopo poi si vedrà, insomma, c'è tutto questo cammino e preparazione del Signore attraverso anche le parole che dice alla donna ad unire tutti quanti in Lui.
Bene, possiamo concludere quindi che c'è un cammino progressivo che il testo ci invita, concentrando sempre di più l'attenzione sulla persona di Gesù, che si rivela progressivamente per colui che è. E quindi da una prima osservazione della Samaritana che abbiamo sentito ieri, come mai tu che sei un giudeo? Ecco, la prima impressione che lei ha avuto di lui è un giudeo. Poi però oggi invece dice, vedo che tu sei un profeta, perché le ha detto delle cose un po' private di lei che lui non doveva sapere. Poi però, appunto, come voi avete notato, lei dice so che verrà il Messia e Gesù dice sono io. E quindi ecco, c'è effettivamente, mi sembra, per tutto quello che avete detto, questo cammino di progressiva rivelazione. Oltretutto uso un termine, so che verrà il Messia che ci annuncerà ogni cosa. Una delle Bibbie, se non sbaglio quella è la Tob, dice che secondo la versione dei 70 di Teodozione, questo verbo più che annunciare vuol dire spiegare, rivelare qualcosa che non si sa, ma in fondo anche annunciare. L'annuncio è qualcosa che porta dentro alla nostra vita una cosa che noi non sapevamo, altrimenti non sarebbe più un annuncio. E quindi effettivamente diventa non una semplice notizia, una notificazione, ma una luce su una condizione precedente di ignoranza, di buio, e quindi una spiegazione, una rivelazione. E lei aspetta questo dal Messia, quindi è acutissima nel capire qual è la vera funzione del Messia, non è un guerrigliero che riporterà il popolo alla libertà politica, è colui che con la sua parola, il suo insegnamento, ci annuncerà, ci spiegherà ogni cosa. Ecco, mi sembra che si stia progressivamente rivelando Gesù per quello che il prologo aveva già detto. La parola che in principio era presso Dio adesso diventa la carne di questa persona, e quindi proprio il dono della parola che libera da tutte le false divinità. E avrete visto ancora nelle note che questi cinque mariti rappresentano le cinque divinità dei popoli pagani che erano stati deportati in Samaria dagli Assiri, e quindi un cammino di progressiva liberazione da questo ultimo marito che è quello decisivo per questa donna, che finalmente la libera dalla sua condizione di solitudine. Concluderei dicendo che qui il testo mi sembra ancora più forte di come viene tradotto. Sono io che parlo a te, più che parlo con te. Più che di un dialogo, qui si parla di un apporto che Gesù regala a questa donna, che è tutto suo personale. Certo, anche nel dialogo che effettivamente c'è tra Gesù e la Samaritana si costruisce progressivamente un cammino verso la verità, ma è decisivo l'apporto che darà Gesù, e quindi si mette in evidenza di questo dialogo il fatto che sia lui a parlare a lei più che con lei. E poi invece sarà bellissimo anche perché con il cieco dirà invece sono io che parlo con te, però qui invece parlo a te, forse perché è una donna, forse che quindi c'è anche tutta l'immagine nuziale. Il Messia è colui che è venuto a parlarci, a parlare a noi, a parlare al nostro cuore, e quindi a farci proprio il dono supremo di una parola che ci incontra e ci illumina.